Buonasera a tutti, sindaco, consiglieri comunali e i cittadini che sono presenti in aula. Dottoressa, procediamo col secondo appello che era previsto per le ore 17. Grazie.
Asciutto Franca, Augello Carmelo, Cervo Ferdinando, Ciarlantini Daniela, De Simone Emiliano, Fierli Stefano, Fioravanti Sabrina, Garau Roberto, Grando Alessandro, Marchetti Renzo, Marcucci Gianfranco, Marongiu Daniela, Marongiu Silvia, Mollica Graziano Amelia, Monaco Pasquale, Moretti Filippo, Pagliotta Crescenzo, Panzini Lorena, Paparella Fabio, Pascucci Alessio, Penge Marco, Berretta Pierpaolo, Risso Manuela, Rosolino Riccardo, Trani Eugenio. Sono 23 presenti e 2 assenti. Prego.
Grazie dottoressa, la seduta è valida. Prima di procedere con i punti all'ordine del giorno, ho ricevuto praticamente dai consiglieri di opposizione Paparella, Mollica Graziano, Marcucci, Ciarlantini, Garau, Cervo, Pascucci, Pagliotta e Marongiu una richiesta di questione pregiudiziale e sospensiva per il Consiglio Comunale di oggi. Consigliere Paparella, se vuole esporre, grazie.
Grazie Presidente. Grazie Presidente. Allora, mi limito, diciamo, a leggere il documento che abbiamo protocollato in apertura di Consiglio. Egregio Presidente e dottoressa Segretario Generale, in relazione all'ordine dei lavori del Consiglio Comunale del 7 marzo, chiediamo ai sensi dell'articolo 86, comma primo del regolamento del Consiglio Comunale una questione pregiudiziale sospensiva dei punti numero 1 e 2 del Consiglio Comunale, data l'assenza dei documenti relativi agli allegati A, B e C di integrazione al rapporto ambientale. Senza la disponibilità di tali documenti, il Consiglio Comunale non può votare su detti punti, secondo noi, chiaramente. Ai sensi dell'articolo 86 chiediamo che la questione pregiudiziale sospensiva vada in votazione per appello nominale affinché nel caso di un eventuale ricorso al TAR vi sia una chiara attribuzione di responsabilità. Desideriamo sottolineare nuovamente che come consiglieri giungiamo a questo Consiglio Comunale su temi fondamentali per lo sviluppo futuro del territorio, registrando un'allarmante mancanza di trasparenza da parte dell'amministrazione. Solo nella serata di lunedì 4 marzo, infatti, dopo la commissione urbanistica convocata in vista della seduta odierna, abbiamo ricevuto documenti di fondamentale importanza relativi a come l'autorità procedente, ovvero il Comune di Ladispoli, ha recepito le prescrizioni ambientali impartite dalla Regione Lazio nel proprio parere motivato di VAS. Come sapete bene, l'articolo 64 del regolamento del Consiglio Comunale impone che gli atti e i documenti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno siano resi disponibili o accessibili di norma su supporto informatico mediante accesso ad apposita sezione del sito comunale entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di convocazione della seduta di Consiglio. Tuttavia, ciò in questo caso non è avvenuto, poiché gli allegati A, B e C citati centinaia di volte nel parere motivato di VAS e anche nella stessa dichiarazione di sintesi non erano disponibili nella cartella condivisa ai consiglieri su Google Drive. Ancora più grave è il fatto che questi altri documenti, richiesti esplicitamente il 28 febbraio dal consigliere Gianfranco Marcucci alla dirigente responsabile dell'urbanistica, siano stati forniti solamente a margine della commissione stessa, anziché essere messi a disposizione prima dell'incontro, dove avremmo potuto porre domande e richiedere degli approfondimenti. Pertanto, in considerazione delle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento del Consiglio Comunale, che garantiscono ai consiglieri il diritto di accesso e di informazione, e dell'articolo 86 del medesimo regolamento, che disciplina le questioni pregiudiziali e sospensive, chiediamo il rinvio dei suddetti punti all'ordine del giorno nel rispetto dei termini di deposito degli atti previsti dal regolamento. Sottolineiamo inoltre che tali allegati sono atti sostanziali e fondamentali della delibera, in quanto integrano gli adeguamenti e le revisioni del piano generale ai sensi dell'articolo 15,2 del decreto legislativo 152 del 2006. Vedi l'allegato C dove viene riportato il paragrafo G3 recante le misure correttive e le integrazioni normative. Grazie.
Grazie consigliere Paparella. In merito a questo intervento, anche un consigliere della maggioranza ha la possibilità di fare il proprio intervento per una durata massima di 5 minuti. Le rispondo brevemente prima di passare la parola al consigliere Perretta. La richiesta poi è stata inoltrata, diciamo, in questi giorni e avete avuto una risposta già da parte del segretario, la dottoressa Pamela Costantini, e anche da parte mia. Quindi, in merito a questa vostra richiesta, ovviamente la valutiamo e la metteremo in votazione, ma vi è stato già detto precedentemente che la documentazione richiesta non era parte integrante e sostanziale delle delibere. Prego, consigliere Perretta.
Sì, Presidente, grazie. Buonasera a tutti, a chi ci ascolta da Centro Mare Radio e ai presenti. Ma io brevemente, come lei ha già detto, non è che ci possiamo opporre a una richiesta simile, insomma, che sia parte della schermaglia che normalmente viene portata avanti dall'opposizione, non possiamo certamente, come dire, non togliere questo tipo di possibilità. Da un punto di vista formale, però, io vorrei dire, molto, molto brevemente, chiaramente, che insomma, è il modo che tutto sommato ci lascia un po' sgomenti, questo richiamo ad un'eventuale responsabilità davanti al TAR, insomma, l'appello nominale affinché vi sia questo timore, insomma, che viene in qualche modo portato avanti. Io voglio, anche per chi ci ascolta, fare chiarezza. Noi abbiamo delle rappresentanze istituzionali che sono preposte alla verifica puntuale degli atti che vengono proposti diciamo, all'ordine del giorno e che vengono messi in votazione. Nel particolare, diciamo, riferimento abbiamo il nostro segretario generale che è un punto di riferimento messo e diciamo, dipendente dal Ministero degli Interni, per cui è un ente terzo. Ora, quel soggetto, che chiaramente non dipende dalla maggioranza, non dipende da nessuno, ma è un ente istituzionalmente terzo, ha già dichiarato con lettera specificamente indicata già alle rappresentanze consigliari che non vi è nessun tipo di irregolarità, ma questo è evidente anche dalla natura stessa dell'atto. Noi stiamo portando in votazione un adeguamento alle prescrizioni che ci sono state impartite dalla VAS. A parte che questi documenti sono pubblici, perché mi pare che poi tra l'altro qualche forza abbia anche abbia interagito con questo procedimento a livello regionale, per cui ha avuto conoscenza diretta di queste dinamiche, ha avuto conoscenza diretta di questi allegati, che oggi non rappresentano l'oggetto del nostro votare, perché oggi noi stiamo votando ciò che il Comune di Ladispoli ha fatto per adeguarsi alle prescrizioni impartite. È evidente che questa è una fase nella successiva approvazione, che avrà a sua volta un'altra verifica da parte degli organismi preposti a livello regionale, per cui è impossibile pensare che questa sia un'azione che tenda a, come dire, creare elementi di poca trasparenza, perché è un procedimento amministrativo regolamentato, cadenziato, che presuppone evidentemente la partecipazione di soggetti terzi che ne garantiscono ovviamente il rispetto complessivo. Ciò non toglie che se l'opposizione giustamente vuole in qualche modo intimorire, vuole in qualche modo creare dei presupposti per i quali vuole, come dire, no? Mettere nelle nostre bocche la parola sì, io sono d'accordo, sappia che siamo tutti tutelati perché qua c'è un organismo terzo che ha già dichiarato che questo tipo di attività è regolare. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Perretta. Consigliere Paparella per la replica.
Sì, grazie Presidente. Beh, diciamo che non c'era alcun tipo di, diciamo, intimidazione nella nostra richiesta. Noi è vero ci siamo rivolti in questo caso al Presidente, ci eravamo rivolti in precedenza anche alla dottoressa Costantini. Bisogna dire che nella richiesta che abbiamo protocollato adesso c'erano degli elementi forse nuovi anche per la dottoressa Costantini, perché in realtà facciamo riferimento anche all'articolo 6 relativo al diritto d'accesso agli atti e ad una mail che ha inviato il consigliere Marcucci, che se non erro non avevamo mai citato prima di questa comunicazione, in cui chiedeva esattamente quei documenti insieme ad altri che erano contenuti nelle note protocollate appunto durante lo scambio fra il Comune, l'autorità procedente e l'autorità competente. Questa richiesta è stata fatta il 28 febbraio. A me risulta da regolamento del Consiglio Comunale che articolo 6,2 le richieste di copia di informazioni e consultazioni sono evase tempestivamente, se possibile immediatamente. Solo in casi di particolare complessità, la cui sussistenza è adeguatamente dimostrata, le richieste sono evase entro 10 giorni dalla loro presentazione. Però, come ci ha spiegato l'architetto signore, questi documenti erano in possesso dell'amministrazione perché già in passato ci è stato detto, sono stati condivisi, noi non sappiamo dove, perché poi un URL non ci è stata data, sulla pagina dedicata al procedimento di VAS sul sito della Regione non erano presenti e l'abbiamo dimostrato in commissione l'altro giorno, quindi non avevamo possibilità di visionarli, mentre l'amministrazione con un click aveva la possibilità di inviarli ai consiglieri. Li abbiamo chiesti il 28 febbraio per fare in modo che una settimana dopo in commissione urbanistica venivamo qui preparati su questi punti che oggi dobbiamo deliberare e non ci sono stati forniti, nonostante appunto il regolamento fosse dalla nostra parte.
Mi scusi, quindi, consigliere Paparella, se noi interrompo per una questione di tempistica e poi per una precisazione che è dovuta. La richiesta è stata fatta dal consigliere Marcucci, a cui poi sono stati consegnati. Prego, può continuare.
Sono stati consegnati successivamente. Lui non può parlare, ma sono stati consegnati successivamente in fase di commissione urbanistica questi documenti. Quindi non sono stati consegnati per essere informati durante la commissione urbanistica, e ricordo, la commissione è il momento in cui ci si può, diciamo così, informare, si possono fare degli approfondimenti, è il momento in cui spesso si decidono veramente le cose nel dettaglio, nel senso che si capiscono nel dettaglio e si ha l'opportunità di fare domande ai tecnici e così via, senza rubare spazio in consiglio comunale. Quindi è quella la sede deputata ad arrivare preparati e fare le domande giuste, e per poi venire in consiglio comunale preparati, perché poi c'è l'articolo del Consiglio Comunale, se non erro, 64, che prevede il deposito degli atti in una certa tempistica rispetto al Consiglio Comunale, e ciò purtroppo non è stato fatto.
Grazie, non c'è possibilità di un nuovo intervento da parte del consigliere. Da regolamento non è previsto un nuovo intervento, nessuno, ho semplicemente citato quello che è accaduto. Per tale richiesta si è proceduto a fare la votazione per appello nominale. Ogni consigliere comunale, prego, concludo e poi fa l'intervento. Per ogni consigliere comunale dovrà essere fatta la richiesta se essere favorevole o meno al rinvio dei punti 1 e 2. Quindi all'appello che verrà fatto la dottoressa si può esprimere in maniera favorevole o contrario. Favorevole, ripeto, se è favorevole per inviare i punti 1 e 2, contrario se verranno effettuati nella seduta attuale. Consigliere Marcucci, brevemente, e poi iniziamo con l'appello.
Ecco, buonasera a tutto il Consiglio Comunale. No, visto che sono stato chiamato in causa come fatto personale, penso che posso intervenire. Più che altro per dare delle delucidazioni, perché io ho mandato questa mail il 28 febbraio chiedendo espressamente questi documenti, e chiedendo nella mail del 28 febbraio, leggo che queste copie digitali devono essere consegnate prima della data dedicata alla riunione di commissione, perché li ritenevo documenti necessari da conoscere in vista della prossima commissione urbanistica. Naturalmente io capisco che gli uffici sono strapieni di lavoro e non possono stare dietro le mail istituzionali dei consiglieri. Proprio per questo io ho messo in copia il presidente della commissione urbanistica Fierli e ho mandato un WhatsApp scritto a Fierli dicendo: siccome a me servono urgentemente questi messaggi e questi contenuti, queste documentazioni, ti chiedo di intervenire e dire alla dirigente, perché io purtroppo non ho il telefono, non ho un accesso diretto, di fornirmeli prima della commissione urbanistica. Questa cosa non è accaduta, i documenti sono stati dati durante la commissione urbanistica. Io adesso chiedo, ok, questi allegati secondo voi, e io lo rispetto questo, non sono necessari, cioè non sono atti fondanti per la proposta di deliberazione, però io ho fatto un accesso agli atti e per me sono importanti per la conoscenza di questo atto. E ora io mi ritrovo, lunedì sera abbiamo fatto la commissione urbanistica, secondo la logica io dovevo leggere in due giorni 1000 pagine. Quindi io in questo momento mi trovo nella situazione di non poter avere una visione completa di questa cosa. Io ho detto, penso che è sufficiente per dare un elemento.
Per correttezza, e visto il suo secondo intervento, facciamo precedere al consigliere Peretti al suo secondo intervento e poi procediamo con la votazione. Grazie.
Sì, presidente, grazie. Solo per fissare un argomento che mi pare focale. La natura della diciamo, necessarietà di questa documentazione è solamente un punto di vista naturalmente che viene proposto dall'opposizione e che naturalmente può avere la sua ragione diciamo, da parte loro, però questo aspetto non è connaturato alla dinamica nella quale oggi andiamo diciamo, a esprimerci, ma già nonostante e a prescindere da questa circostanza, le determine basse sono pubblicate su un sito regionale che obbligatoriamente deve presentare, deve annettere la documentazione necessaria. Ora, se questa argomentazione diciamo, non è sufficiente, allora bisognerebbe anche coinvolgere la Regione, perché diciamo, il Comune e comunque i tecnici hanno predisposto i documenti necessari a quello che oggi sarebbe dovuto andare diciamo, in votazione, e se un sito regionale che avrebbe dovuto pubblicare, io diciamo, non ho visto, ma insomma, dubito che la Regione non abbia... Personalmente, naturalmente, poi non dubito di quello che hanno trovato o di quello che hanno cercato, diciamo così, i consiglieri di opposizione. Però ritengo che dire che questi documenti devono essere forniti dal Comune, quando in realtà non sono parte integrante della natura del punto d'ordine del giorno e sono pubblicati, devono essere pubblicati all'interno dell'albo pretorio, dell'albo sulla trasparenza per quanto riguarda la Regione, quindi io trovo anomalo, poi su questo magari... Cioè, possiamo anche eventualmente verificare la stessa Regione, però pare anomalo che questo tipo di documentazione, che in effetti è un atto diciamo, che deve essere necessariamente pubblicato anche per quanto riguarda le osservazioni, in realtà non si trovi sul sito regionale. Per quanto riguarda noi, naturalmente, come ha già detto la dottoressa, come ha già scritto più volte il sindaco nei suoi comunicati, come abbiamo detto anche in commissione consigliare, tutti i documenti necessari alla verifica e all'approfondimento di questo tema, di questo punto dell'ordine del giorno, erano a nostro giudizio inseriti all'interno dei fascicoli e dei documenti forniti. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Perretta. Dottoressa, se possiamo procedere con la richiesta di votazione, grazie. Per appello nominale si devono esprimere in maniera favorevole, se sono favorevoli alla sospensione dei punti 1 e 2, contrari se invece li vogliamo trattare nella seduta attuale. Prego, dottoressa.
Asciutto Franca.
È uscito il consigliere Trani nel frattempo. Consigliere Asciutto, se può replicare, grazie.
Ok. Contrario.
Grazie, grazie.
Augello Carmelo.
Contrario.
Cervo Ferdinando.
Favorevole.
Ciarlantini Daniela.
Favorevole.
De Simone Emiliano. Fierli Stefano.
Contrario.
Fioravanti Sabrina. Garau Roberto. Grando Alessandro. Contrario. Marchetti Renzo. Contrario. Marcucci Gianfranco. Marongiu Daniela. Marongiu Silvia. Mollica Graziano Amelia. Monaco Pasquale, Moretti Filippo non c'è, Pagliotta Crescenzo, Panzini Lorena, Paparella Fabio, Pascucci Alessio, Benge Marco non c'è, Perretta Pierpaolo, Risso Manuela, Rosolino Riccardo, Trani Eugenio non c'è. 1, 2, 3. Sono 9 favorevoli.
Grazie dottoressa, quindi la richiesta è respinta e i punti verranno trattati nella seduta attuale. Procediamo con i lavori. Sono praticamente
9 favorevoli, 14 contrari.
Procediamo con le domande d'attualità. E la prima è stata presentata al consigliere Paparella. Prego, consigliere Paparella.
13 contrari.
Sì.
Sì, grazie Presidente. Allora, durante il Consiglio Comunale dedicato a mozioni e interrogazioni del 30 gennaio avevamo posto al Sindaco appunto una domanda, anzi credo un'interrogazione sulla questione dell'accoglienza dei senza fissa dimora in una struttura comunale del Boietto. E all'epoca il Sindaco appunto aveva annunciato che sarebbero stati fatti degli interventi di riqualificazione e di messa a norma sostanzialmente. Tuttavia fino ad oggi non abbiamo riscontrato alcun progresso tangibile in questo senso. La mancanza di interventi di ristrutturazione è particolarmente preoccupante considerando che la struttura ospita oltre 30 persone, i servizi igienici ci dicono che sono ancora carenti visto che ci sono soltanto 3 bagni chimici di cui nessuno è riservato in via esclusiva alle donne. In aggiunta la mancanza di acqua corrente all'interno della struttura e la carenza di illuminazione per chi sta in roulotte mettono in evidenza la mancanza di condizioni adeguate per gli ospiti. La situazione dei trasporti che avevamo anche segnalato, soprattutto la domenica che ci sono pochissime corse, pone ostacoli all'inclusione sociale di queste persone, isolandole in una zona circoscritta che sta, per chi non lo sapesse, diciamo sull'Aurelia, quindi in cui è difficile raggiungere i servizi e tutto ciò che invece si trova nell'area, diciamo, urbanizzata della città. Inoltre ci segnalano anche degli episodi, insomma, di liti fra gli ospiti, di situazioni che hanno richiesto comunque l'intervento delle forze dell'ordine e che evidenziano la necessità di un regolamento che disciplini tutto il processo di accoglienza nella struttura e anche un po' i ruoli di chi fa parte poi di questo processo, quindi assistenti sociali, operatori del terzo settore, protezione civile e così via. Pertanto i sottoscritti consiglieri comunali chiedono al Sindaco di fornire chiarimenti su quali azioni concrete siano state intraprese per affrontare questa criticità, sui tempi di realizzazione degli interventi di messa a norma e perché non sia stato ancora predisposto un regolamento che tuteli appunto tutti gli attori coinvolti. Grazie.
Grazie consigliere. Sindaco.
Sì, buonasera a tutti i presenti, a chi ci ascolta da casa. Confermo gli impegni presi nelle precedenti occasioni in cui si è trattato l'argomento. Gli uffici hanno già ben chiari quali sono le lavorazioni che devono essere effettuate, sono in fase di reperimento dei preventivi necessari per appunto andare poi a quantificare la spesa e nella prossima variazione di bilancio su cui stiamo già lavorando inseriremo i fondi necessari per gli interventi. Preciso nuovamente che tutte queste persone sono seguite dai nostri servizi sociali, da 2 associazioni di protezione civile e dalla Caritas e dallo stesso comune che fornisce anche i pasti e quindi insomma c'è un'assistenza, una rete di assistenza che si prende cura di queste persone in una situazione comunque difficile, nessuno lo nega, ma che è sicuramente per certi versi migliore e più controllata rispetto a quella che c'era di degrado a livello di decoro cittadino rispetto a quella che c'era nel parcheggio dove erano posizionati precedentemente. Grazie.
Grazie Sindaco. Consigliere Vaurella, ricordo la replica di 1 minuto. Prego.
Sì, proprio secco. Se il Sindaco mi può rispondere anche sul perché, malgrado appunto sia una richiesta delle associazioni di volontariato, da quanto io so, insomma, anche degli stessi assistenti sociali, non viene regolamentato questo processo, cioè perché non viene fatto un regolamento, non si lavora su questo per mettere, diciamo, tutti un po' più a loro agio e in sicurezza, distinguendo bene i compiti ed evitando anche situazioni, diciamo, che vanno un po' fuori dal seminato e quindi favorendo la convivenza fra gli ospiti. E se avete in programma anche qualcosa relativamente ai trasporti, abbiamo chiesto un potenziamento almeno la domenica per consentire a queste persone di usufruire ad esempio dei servizi della Caritas e come ha detto lei li sta seguendo. Grazie.
Grazie.
Nessuno dei servizi sociali mi ha mai parlato della necessità di un regolamento per quanto riguarda i trasporti, stiamo verificando la fattibilità della cosa.
Grazie Sindaco. Consigliere Pagliotta per la seconda domanda d'attualità.
Grazie Presidente. Vorremmo chiedere al Sindaco se ci sono notizie certe sullo stato attuale dell'ex alberghiero, cioè sull'edificio. La prima richiesta è se ci sono notizie certe sulla proprietà. Può sembrare banale questo, ma una volta era dell'area metropolitana, non sappiamo se è della Regione o dell'Ater. E la seconda notizia è conseguente a questa, se è in atto una programmazione dell'Ater, così era la notizia, ma mi sembra abbastanza incerta, perché si arrivi ad una ristrutturazione dell'edificio. Quindi la proprietà e lo stato attuale della progettazione.
Sindaco.
Da quanto mi risulta l'immobile è di proprietà di Città Metropolitana. È evidente che io non posso certificare le proprietà di un ente altrui, però Questo è, insomma, possiamo dirlo tranquillamente, lo stato dei fatti. Per quanto riguarda la progettazione, noi abbiamo fatto diversi incontri con l'Ater, uno anche insomma qualche mese fa, poi nel frattempo sono cambiati nuovamente i vertici all'interno della struttura e quindi diciamo non dobbiamo ricominciare da capo il procedimento che di per sé era già stato anche avviato. Siamo in attesa che l'Ater, su richiesta della stessa città metropolitana e come anche diciamo sollecitato dal Comune con delle lettere ufficiali, presenti a Città Metropolitana il progetto di fattibilità che potrebbe poi dare il via, no, che darebbe il via a questo accordo a tre sostanzialmente che avevamo già definito, in cui Città Metropolitana avrebbe messo a disposizione l'immobile, il Comune avrebbe fatto la sua parte concedendo il cambio di destinazione e poi successivamente proceduto all'assegnazione degli alloggi secondo appunto i criteri che sarebbero stati definiti, e l'Ater si sarebbe occupato proprio dell'opera, che ovviamente deve essere finanziata dalla Regione Lazio o attraverso altre modalità. Quindi questo attualmente è lo stato delle cose. Siamo in attesa che Ater metta a disposizione questa progettazione di fattibilità.
Grazie Sindaco. Consigliere Pagliotta per la replica.
Sì, brevissimamente. In attesa che l'Ater o l'area metropolitana magari facciano dei passi avanti, penso sia opportuno richiamarli ai doveri dello status dei luoghi, insomma, che sono francamente poco.
Grazie consigliere. Procediamo col primo punto all'ordine del giorno. Parere motivato sul procedimento di valutazione ambientale strategica, VAS, ex articolo 13 del decreto legislativo numero 152/2006. Espresso con determina dirigenziale numero G15884 del 28/11/2023, relativo alla variante generale del vincente piano regolatore del Comune di Ladispoli, adottata con delibera di consiglio numero 15/2010 e numero 16/2010. A seguito esame delle osservazioni, adeguamento al PTPR e riduzione peso insediativo, riadottata con delibera di consiglio comunale numero 29 del 31 luglio 2019. Adeguamento e revisione del piano generale ai sensi dell'articolo 15,2 del decreto legislativo 152/2006. Dichiarazione di sintesi. Espone il sindaco.
Grazie presidente. Preciso che questo e tutti gli altri punti inerenti all'urbanistica sono stati affrontati nel corso dell'ultima commissione. Ringrazio la qui presente architetto Vanessa Signore, dirigente dell'area tecnica, per il grande lavoro svolto su queste e su altre procedure e mi accingo a esporre il punto che, come già anticipato dal Presidente, riguarda la procedura di valutazione ambientale strategica della variante generale al PRG. Si tratta di un ulteriore passo in avanti sulla procedura di approvazione della variante. In questo caso ci troviamo a valle del procedimento che c'è stato della valutazione ambientale strategica a esprimerci sul documento che si chiama dichiarazione di sintesi, all'interno del quale vengono sostanzialmente impartite da parte della Regione Lazio, alla luce di tutte le osservazioni che sono pervenute, di tutte le considerazioni, degli studi, della documentazione raccolta in questi mesi, delle prescrizioni e delle modifiche che devono essere apportate alla variante, appunto, affinché vengano minimizzati gli impatti ambientali della stessa sul territorio. A parte una piccola porzione di territorio che adesso lo vedremo, mi preme evidenziare che l'intera programmazione che era stata avviata, mi riferisco in particolare a quella del 2019 che era stata rivista dalla mia amministrazione, è rimasta praticamente inalterata, come dicevo, ad eccezione di un piccolo tratto. Poi ci sono delle zone dove la Regione ha inserito delle richieste alle quali ovviamente ci adegueremo senza colpo ferire. Quindi, dicevo, a seguito delle analisi effettuate e delle osservazioni pervenute, sono state elencate le seguenti prescrizioni. In merito al sistema ambientale risorsa idrica, si fa un'analisi delle potenziali criticità, soprattutto in relazione alle due zone protette che sono nel nostro territorio, quindi al Bosco di Palo e alla palude di Torre Flavia. E si prescrive, unitamente al nuovo gestore ACEA ADO 2, di valutare l'allaccio alla rete di distribuzione del consorzio di bonifica Tevere e Agro Romano. Inoltre, Si prescrive che il regolamento edilizio dovrà essere conformato alle vigenti norme sul recupero delle acque piovane e sull'invarianza idraulica. Per quanto riguarda la ZCS del Bosco di Palo, si prescrive che il piano dovrà comprendere un accorgimento fondamentale, ovvero l'introduzione di mitigazione arborea ad alto fusto e corridoi ecologici, in maniera tale da garantire una sorta di continuum spazio-temporale della ZCS che propende verso l'esterno. Dovranno essere mantenute le aree zonizzate come G, aree per servizi pubblici, che sono limitrofe al Bosco di Palo, che svolgeranno la funzione di cuscinetto e corridoio ecologico. E infine, per ridurre la superficie impermeabilizzante, la viabilità, se possibile, andrebbe realizzata anch'essa in modo tale da drenare le acque di scorrimento superficiale, quindi asfalto ecologico drenante o materiale similare. Per quanto riguarda il sistema insediativo, e quindi le nuove aree di espansione e la funzione del verde pubblico, si prescrive che l'approvazione delle pianificazioni attuativa delle nuove aree edificabili dovrà avvenire in coerenza con gli esiti dei monitoraggi da effettuare in relazione alle criticità rilevate, applicando eventuali specifiche misure compensative a livello locale. Tale aspetto trova quindi particolare rilevanza per quanto attiene l'approvvigionamento idrico, date le criticità rilevate, e ci allacciamo a quello di cui si è parlato prima in relazione a Torre Flavia, al Bosco di Palo. Quindi si richiama nuovamente ai siti naturali che insomma, abbiamo affrontato nel primo punto, sistema ambientale. Per quanto riguarda la sottozona C11, area di sviluppo urbano Torre Flavia, praticamente tutte le campagne del quartiere Cerevetus, anche per chi ci ascolta, vengono prescritte delle modifiche alle norme tecniche. Allora, innanzitutto bisogna riportare la quota di cessione delle aree pubbliche al 65% della superficie territoriale, mentre con una osservazione, se non erro, queste erano state portate al 50%. Ora non ricordo se con un'osservazione o se nella adozione del piano. Comunque sia, bisogna riportare al 65% della superficie totale. Le altezze massime degli edifici devono essere portate a 7,50 m, sia quelli pubblici che privati, anche se con un'osservazione anche lì erano stati abbassati, se non sbaglio, a 8 metri. Li abbasseremo ancora di mezzo metro. In più c'è una riduzione dell'indice a 1 m³/m² per gli edifici pubblici, perché come sapete c'è una quota riservata al comune per l'housing sociale, e di 0,30 per il residenziale privato, in modo da compensare il maggiore carico insediativo, visto che a seguito anche delle osservazioni il comparto del Cerevetus era stato ampliato nella sua totalità senza, diciamo così, fare distinzioni e comunque disegnare strani percorsi per arrivare su terreni lontani. E inoltre è stato prescritto il mantenimento delle aree ancora libere fronteggianti via Roma, diciamo via Primo Mantovani nello specifico, non più via Roma, dove dovranno essere previste fasce verdi necessarie al mantenimento dei corridoi ecologici. Passiamo poi alla sottozona C5, l'area di sviluppo del parco urbano. Si deve prevedere l'obbligo di realizzare delle fasce verdi che consentano il mantenimento dei corridoi ecologici di collegamento con le aree agricole ad ovest. Inoltre, bisogna garantire, prima degli interventi edilizi, la realizzazione ad opera del privato della viabilità di nuova realizzazione prevista dal piano. Passiamo poi alla sottozona H8, area per la realizzazione di attività integrate di servizi pubblico-privati di livello metropolitano. Bisogna prevedere un'adeguata fascia di verde lungo la statale Aurelia e lungo la viabilità di progetto. Passiamo poi alla sottozona D3, aree di sviluppo produttivo lungo la statale Aurelia. Queste torneranno nei punti 2 e 3 del Consiglio Comunale. Anche se l'area in questione non è sottoposta a vincolo paesaggistico, si è comunque ritenuto necessario introdurre delle misure che garantiscano la possibilità di mantenere una visuale sulle campagne retrostanti. È quindi stato prescritto di mantenere le alberature esistenti, ma questo insomma non è mai dipeso da noi, volerle eventualmente abbattere, mi riferisco ai pini. Quindi il mantenimento delle alberature esistenti unitamente alla realizzazione della strada compranare. Inoltre, nella fase di progettazione, le aree verdi e i parcheggi devono essere individuati nella parte del lotto adiacente alla viabilità, proprio per distanziare il più possibile i fabbricati dalla statale Aurelia. E infine, deve essere garantita una distanza minima di 20 metri dai confini perpendicolari dell'Aurelia, prevedendo su tale fronte il lato dei fabbricati con minor misura, così da poter appunto avere una maggiore visibilità del paesaggio retrostante non tutelato paesaggisticamente. Il punto numero 3 riguarda il sistema infrastrutturale. In fase di esame della variante si dovrà effettuare uno studio dei flussi veicolari derivanti dall'attuazione delle previsioni di piano. Si dovranno adeguare gli interventi alla norma di settore, con particolare riferimento al nuovo codice della strada. Le previsioni della sottozona H6, in località rimessa nuova, dovranno essere stralciate nella parte ricadente all'interno della fascia autostradale di 60 metri. Per quanto riguarda le sottozone B1 e D3, che ricadono in questa fascia, trattandosi di porzioni di limitata estensione, fermo restando la necessità di richiedere all'ente gestore dell'autostrada l'autorizzazione, potranno essere lasciate a verde. Poi passiamo al punto 4, che è la normativa di piano, dove si chiede e si prescrive l'attuazione del piano in applicazione della vigente norma regionale sull'invarianza idraulica. Scusate, si prescrive inoltre l'obbligatorietà di piani del verde come allegato alla strumentazione urbanistica attuativa, integrando i relativi articoli delle norme tecniche di piano. Per tutti gli interventi edilizi nelle nuove aree edificabili si dovranno prevedere misure volte allo smaltimento delle acque nere nella rete fognaria comunale separatamente dalle acque chiare. Al fine di incentivare l'uso di mezzi di trasporto pubblico o mezzi alternativi per spostamenti locali, in fase attuativa andranno realizzati nuovi punti di sosta e snodo a integrazione del sistema viario in corrispondenza delle aree a parcheggio da realizzare. Infine, sarà necessario introdurre nel regolamento una sezione riguardante il rispetto delle procedure e delle prescrizioni riguardanti il rilascio del parere militare in riferimento al vincolo del centro radiogoniometrico, che sono elencate poi nel documento di sintesi. E infine, per quanto riguarda il punto numero 5, il regolamento edilizio, si dovranno prevedere nello stesso idonee prescrizioni costruttive finalizzate a garantire nei nuovi edifici e in quelli oggetto di ristrutturazione totale il rispetto dei livelli di riferimento individuati dall'Unione Europea per il gas radon ed in particolare per quanto stabilito dal decreto legislativo 101/2020. Andranno previste misure volte al risparmio idrico, come inserimento di cisterne vicino a edifici e piattaforme, al fine di garantire la raccolta delle acque piovane o come l'incentivazione di processi di fitodepurazione. E in conclusione si dovranno introdurre o integrare nel regolamento le misure atte a incentivare la minimizzazione dei consumi energetici, l'utilizzo di energie rinnovabili sia nelle ristrutturazioni edilizie che nelle nuove costruzioni, il recepimento delle disposizioni della legge regionale numero 6/2008. Su questo ovviamente faremo una verifica, ma come annunciato già in commissione, il regolamento edilizio che avevamo adottato e che è all'approvazione dell'ente competente, cioè la città metropolitana, era già stato adeguato a questo. Comunque faremo una verifica, perché a quanto pare dovremo comunque rimetterci le mani. Quindi, alla luce di tutto quanto esposto, si propone al Consiglio Comunale di richiamare le premesse come parte integrante, formale e sostanziale della presente deliberazione, di approvare l'unico allegato, ovvero la dichiarazione di sintesi predisposta in qualità di autorità procedente, così come richiesto nella determinazione G 15.884 del 21 novembre 2023 dall'ufficio competente della Regione Lazio, di recepire il documento di sintesi in questione allegato alla presente come unico allegato, di prendere atto che il presente provvedimento costituisce accoglimento delle indicazioni e dei contenuti riportati nella determina dirigenziale di cui vi ho fatto cenno poco fa, di disporre, ai sensi della norma vigente, la pubblicazione della documentazione sopracitata e l'invio all'autorità competente, ovvero alla Regione Lazio, per il completamento del procedimento urbanistico della procedura di valutazione ambientale strategica, e di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. Grazie Presidente.
Grazie Sindaco. Ci sono interventi? Possiamo procedere con dichiarazione di voto? Prego, consigliere Cervo.
Grazie Presidente, un saluto a tutti i consiglieri presenti, il sindaco, gli assessori, alla gente presente in aula e a tutta la gente che ci ascolta da Centro Mare Radio. No, io naturalmente abbiamo già fatto richiesta, no, nel senso sulla scorta della richiesta di questione pregiudiziale e sospensione abbiamo già esplicitato le nostre criticità e quindi, come detto in quella richiesta, porteremo le nostre istanze in altre sedi per dare seguito, no? Per verificare se quello che diciamo sarà corretto. Però la domanda la volevo porre al segretario generale, volevo sapere se esistono incompatibilità per questo caso, come esistono per quando si vota la variante al PRG. Nel senso che tutti quanti possiamo votare questo punto e non essere incompatibili come è successo anche per la variante al PRG?
Guardi, consigliere Cervo, se può riformulare la domanda, grazie.
Nel senso che faccio il caso più specifico, se siamo possessori di terreni all'interno di questa quest'aula, possiamo votare questa istanza, possiamo votare questo punto? Non è incompatibile, potrebbe essere incompatibile. La domanda che faccio tecnica al segretario.
Segretario, prego.
Allora, normalmente le incompatibilità, i conflitti di interesse non sono applicabili per delibere che riguardano strumenti di pianificazione o programmazione di carattere generale, quindi varianti piani regolatori, bilanci di previsione, piani regolatori, piani sovracomunali, piani strutturali sovracomunali, sono atti di normativi, sono intesi come atti normativi a carattere generale e quindi non ci sono, come dire, situazioni specifiche che vengono portate avanti dai soggetti che comunque in questa sede intervengono in rappresentanza dei cittadini che li hanno eletti. Se ci sono situazioni particolari, come dire, casi specifici, è chiaro che ognuno, cioè personalmente non sono a conoscenza di situazioni particolari di incompatibilità, è chiaro che fa parte della responsabilità di ognuno di noi dichiarare preliminarmente se c'è un conflitto di interesse, un'incompatibilità, e in quel caso astenersi dal voto, comunque non partecipare al voto.
Grazie, dottoressa. Ha concluso. Consigliere Pagliotta, prego.
Buonasera di nuovo. Diciamo che con questo punto si riapre una discussione sulla programmazione urbanistica di questo territorio. Si sente? E nel senso che chiaramente periodicamente questo Consiglio Comunale ha discusso della programmazione urbanistica, soprattutto in alcuni punti. Dopo un periodo di parziale pausa, diciamo, si riapre la discussione sul futuro urbanistico di Ladispoli. Io faccio un intervento che potrà servire, per quanto ci riguarda, anche su altri punti, su altri momenti di riflessione urbanistica che avremo in Consiglio Comunale. E torno un pochino indietro, anche se lo faccio rapidamente. Diciamo che la ridiscussione sulla programmazione urbanistica di questo territorio inizia nel 2007, dico ridiscussione, perché il piano regolatore vigente è del 1978 e per 30 anni, fino al 2007, 29 anni, ma quasi 30 anni, di fatto fu quella la programmazione, l'attuazione di quel piano, la parziale adozione di quel piano. Nel 2007 ci fu la campagna elettorale e per quanto mi riguarda noi proponemmo una ridefinizione, un nuovo piano regolatore, una variante generale che dopo 30 anni rimettesse mano alla programmazione del nostro territorio. E le motivazioni erano alcune molto semplici. Chiaramente 30 anni prima Ladispoli aveva 10.000 abitanti e nel 2007 eravamo arrivati a sfiorare i 35.000 e questa era una motivazione. L'altra motivazione è che molte delle previsioni del piano del 1978 non erano state attuate per motivazioni che hanno tutti quanti i comuni, per difficoltà che hanno tutti quanti i comuni. Cioè in Italia manca ancora una legge dei suoli che faciliti gli espropri, per cui i comuni, ma anche le regioni, le aree metropolitane, laddove fanno interventi di esproprio, debbono pagare i terreni a valore commerciale. Questo significa che laddove si programma, ad esempio, un verde pubblico di 20 ettari, di 30 ettari, come erano ampie zone del nostro territorio nel piano del 78, i comuni avevano hanno una grande difficoltà ad intervenire con espropri, perché espropriare un'area significa non solo finanziare l'esproprio che avviene, ripeto, a prezzi di mercato, ma anche finanziare l'opera che andrà su quell'area, altrimenti non si è giustificati a far questo. Quindi in quella ridiscussione del 2007 noi introducemmo anche nel dibattito che ci fu in quel periodo anche il fattore, già parzialmente anche attuato, della urbanistica contrattata, cioè arrivare ad acquisire aree per pubblica utilità attraverso contrattazione con privati proprietari dell'area. questa cosa che io dico così in maniera molto semplice, ma è una cosa che sta avvenendo in tutte le città italiane. A Roma si discute da molti anni se fare o no uno stadio e la discussione non è soltanto dove farlo e anche con che modalità arrivare a realizzare questo stadio, perché anche lì si parla di urbanistica contrattata. Ricordo che alla Dispoli noi siamo arrivati ad avere la caserma dei carabinieri, la caserma della polizia e anche altre strutture attraverso questo strumento, che può essere chiaramente condiviso o non condiviso, però è uno strumento che spesso i comuni attuano per arrivare a beni pubblici senza pagare con soldi pubblici. Allora, nel 2007 viene iniziato.
Mi scusi, consigliere Pagliotta, se la interrompo. In base al regolamento non sono previste riprese audiovisive, quindi cortesemente, grazie. Prego, consigliere Pagliotta.
Per quanto, quindi nel 2007 inizia questa discussione e nel 2010 viene adottata la variante al piano del 78. Chiaramente viene votato nel 2010 dopo una discussione che c'era stata negli anni precedenti. Dal 2010 arriviamo al 2012, c'è una nuova campagna elettorale, una nuova rielezione. Chi aveva proposto quel piano viene rieletto, probabilmente ancora la discussione non aveva coinvolto tutta quanta la città, fermo restando chi era favorevole e chi era meno favorevole, però inizia un lungo iter delle osservazioni e arriviamo al 2017, alle elezioni del 2017. In quelle elezioni chi si presentava come continuità non riesce a essere eletto e invece chi si presentava come novità, come anche contrarietà a alcune scelte, viene eletto ed è l'attuale sindaco Grando. Ora, che cosa avviene dopo le elezioni di Grando? Per un paio d'anni non si mette mano allo strumento, nel 2019 c'è una nuova variante, la variante di una variante, perché nel 2019 si varia la variante del 2017. Ora, l'attuale sindaco ottiene la vittoria alle elezioni del 2017 con impegni che molti ricorderanno ed erano impegni che andavano in completa contrarietà allo strumento del 2017, cioè quello di non andare con edificazioni oltre il piano urbano, il centro urbano, quello di non dare il via a nuove lottizzazioni né residenziali né commerciali e di rispettare l'ambiente in maniera totale e assoluta. Non leggo, ma leggendo il programma del sindaco Grando del 2017 è chiarissimo che le cose che proponeva Grando furono convincenti per la maggioranza dei cittadini e mentre in prima battuta ci furono due candidature che andarono al ballottaggio, molti di quelli che non avevano votato in prima battuta per un candidato dei due si riversarono su Grando e che ottenne la vittoria. Ora, è probabile che molti di quei cittadini che in prima battuta non avevano votato il sindaco Grando, ma anche quelli in prima battuta, oggi ridiscuterebbero il loro voto, cioè gli impegni che aveva preso Grando allora nel momento della sua elezione non sono poi stati rispettati nella variante del 2019 e non sono state rispettate in quello che le procedure successive. I punti che vedremo dopo sono appunto punti diversi da quelli che erano stati gli impegni. E qualcuno chiaramente a questo punto potrebbe obiettare, ma anche voi allora avete cambiato opinione, anzi voi avete cambiato opinione. Ora, io dico molto nettamente che se tornassimo indietro, invece di uno strumento generale, chi si occupa di urbanistica sa che gli stessi urbanisti puntano molto spesso più che a uno strumento generale che ha tempi lunghi e noi siamo protagonisti di tempi che stanno andando quasi ai 15 anni, molti urbanisti dicono è meglio fare i piani particolareggiati laddove necessari piuttosto che fare strumenti generali. Noi allora andammo per uno strumento generale, se noi stiamo discutendo qui quasi nel quindicesimo anno è perché appunto gli strumenti generali sono oggettivamente molto 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 complessi e sappiamo da una discussione che c'è stata anche in commissione che non è finita qui. Al di là dei piani che si vogliono anticipare, lo strumento generale probabilmente vedrà la luce tra 2 o 3 anni ancora. Quindi tornando indietro, forse la scelta sarebbe stata più limitata, però noi lo diciamo chiaramente, nei 15 anni passati sono cambiate le sensazioni, le sensibilità, è cambiato il fatto che alla Dispoli qualcuno una volta puntava a dire aumentiamo le residenze, oggi stanno anche diminuendo le residenze, quindi non c'è assolutamente bisogno da un punto di vista residenziale di farne altre. Quindi per quanto ci riguarda noi abbiamo avuto una nostra riconsiderazione. Nella campagna elettorale ultima la nostra candidatura, le nostre alleanze, i nostri programmi erano finalizzati a che si facessero anche dei passi indietro rispetto a quella che era stata la programmazione iniziata nel 2010 e poi proseguita negli anni successivi. A questo punto dico che noi abbiamo una valutazione, ripeto, diversa da quella che avevamo nel 2010 per quanto riguarda gli obiettivi e quindi sarebbe stato opportuno con la VAS avere la possibilità di fare qualche passo indietro rispetto allora, di fare maggiore attenzione ad alcune scelte. Questo non è stato fatto e quindi per quanto ci riguarda noi avremo una valutazione critica di questi strumenti, sia di questa considerazione generale della valutazione di ambito strategico, sia degli strumenti successivi e anche dei punti successivi dell'ordine del giorno.
Grazie consigliere Pagliotta. Prego consigliere Peretta per l'intervento.
Grazie Presidente. Sono state sollevate una serie di argomentazioni molto interessanti. Insomma, io è bello rivedere come si ripercorra il tempo da un'ottica diversa, naturalmente questo poi deve trovare riscontro su dati oggettivi, su fatti storici e su elementi sui quali si possa confrontare con serenità e con serietà. Io delle elezioni del 17 ricordo in particolar modo qualcuno che da un palco dava al mio sindaco del razzista e dell'omofobo, ma questo insomma probabilmente è un ricordo che ho solo io, però è importante ricordare come certi argomenti poi vengono, come dire, stravolti, vengono dimenticati e se ne faccia uno scudo diverso. Se la Dispoli nei 30 anni precedenti è cresciuta in un certo modo, penso che sia cresciuta perché esistono e sono esistiti delle lottizzazioni importanti. Qua si parla di situazioni che in qualche modo hanno contribuito a far crescere le residenze, a far crescere il periodo insediativo. Però io ricordo che quando ero giovane io sono anni che sono qui alla Dispoli, non esisteva il Miami, non esisteva il Cerreto. Quelle realtà sono forse, come dire, la forma più concreta di quello che la storia ci ha lasciato. E la storia alla Dispoli l'hanno fatta alcune persone, non altre. Quando si parla di sviluppo, di cemento, di residenze, che oggi insomma, io sento puntualmente che ci viene imputato questo tipo di attività. Per esempio penso a Punta di Palo, ma insomma tutti sanno in quest'Aula come stanno le cose. Tutti sanno quel progetto a chi deve essere imputato, come è stato realizzato e peraltro come stanno andando avanti le cose in quell'ambito. Quando si parla di sviluppo, tutti sanno che nelle attività, nelle aree, nelle quali per esempio andremo a discutere a breve, la precedente pianificazione supponeva o concedeva 2 metri cubi ogni metro quadro. Oggi stiamo ragionando su termini diversi, no? Il periodo insediativo, le residenze, le persone che potranno abitare col progetto, col piano che viene oggi, la pianificazione fatta oggi da questa amministrazione, riduce del 30-40% le previsioni precedenti. Ora è facile dire, adesso noi abbiamo rivisto un po' i nostri punti di vista e sicuramente avremmo fatto un passo indietro, ma questa cosa poteva essere fatta quando si aveva la possibilità di portarlo avanti questo discorso, invece non si è fatto e si è ragionato in maniera diversa. Si è ragionato di piani integrati, perché io li ricordo quei piani integrati. Ricordo anche le modifiche che questa amministrazione è riuscita a fare al tempo, perché naturalmente avevamo e siamo ancora convinti che quelle dinamiche vadano rispettate. Ma poi esistono le leggi. Noi abbiamo fatto quello che potevamo per quanto riguarda i piani integrati, abbiamo anche interagito con la nuova pianificazione a Punta di Palo, ma esistono delle situazioni di fatto che hanno contribuito a creare dei presupposti per i quali non potevamo andare oltre. Allora questo aspetto non è che possiamo dimenticarcelo oggi perché siamo dall'altra parte e diciamo ma sì, in realtà oggi noi possiamo dire che avremmo fatto diversamente e siamo in grado di dire che faremo diversamente. Facile, facilissimo, siamo tutti in grado di fare questo discorso. Il punto è che quando si aveva la bacchetta, quando si aveva la capacità di poterlo fare, si è fatta una scelta diversa, si è portata la Dispoli in un'altra direzione. Sono anni che diciamo che avremmo voluto una Dispoli sviluppata da un fronte turistico. Sono anni che abbiamo detto che avremmo dovuto sviluppare l'aspetto turistico balneare della città, ma chi aveva la possibilità di farlo nel periodo in cui questa cosa avrebbe avuto una facilità anche gestionale, in realtà non l'ha fatto. Allora dobbiamo essere coscienti e seri quando facciamo diciamo, le nostre affermazioni e dobbiamo essere anche credibili. Finisco, scuso se mi sono dilungato, per dire che ovviamente non possiamo che essere favorevoli a un piano che riduce il peso assicurativo, riduce le volumetrie commerciali, applica una situazione che è destinata a rendere migliore la nostra città e ha avuto questo tipo di impostazione una risposta positiva perché la VAS ha creato delle piccole prescrizioni, tutte compiutamente osservate, e per cui faccio i complimenti all'architetto signore e al nostro assessore all'urbanistica. Grazie.
Grazie consigliere Perretta. In ordine il consigliere Mollica, Fierli e Trani. Prego consigliere Mollica.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti e a chi ci ascolta da casa. Giusto rispondere un secondo al consigliere Perretta, io le ricordo che quelle offese fatte al sindaco Grando nel 2017 vedevano come candidato sindaco di quella coalizione Marco Pierini, che oggi è il vostro assessore all'igiene urbana. Quindi secondo me, prima di fare alcune esclamazioni, bisognerebbe prima guardarsi a casa. Però passiamo al punto della variante al PRG, che la vedo molto importante. Io purtroppo, e soprattutto per rispetto di tutti quei cittadini che stanno pagando da oltre 14 anni l'IMU sui terreni e stanno aspettando questa variante, questo punto merita un'attenzione importante. Peccato che sono costretta a ritornare sul fatto che non ci hanno permesso di valutare tutti gli atti, perché dottoressa Costantini, io faccio appello a lei come garante dell'andamento e dell'amministrazione, della trasparenza, dell'anticorruzione. Mi è stato detto oggi il segretario generale è come se fosse un notaio. Allora io chiedo a lei, siccome questo allegato C, che tanto abbiamo chiesto, che lei giustamente ha risposto e ci ha detto che secondo lei non è necessario per valutare gli atti oggi portati in consiglio, soprattutto per quanto riguardano i punti 1 e 2. Io chiedo a lei, quali sono le norme che disciplinano se un atto è sostanziale o è necessario per la valutazione di un punto all'ordine del giorno del consiglio comunale così importante? Perché veramente è importante. E io su questo lo ringrazio, il sindaco Grando, che porta avanti la variante al PRG. Come l'ho ringraziato nel 2017 quando ha revocato i piani integrati. Purtroppo per oggi ce ne portiamo due, che da 35.000 portiamo 67.000 metri cubi. Però a noi ci piace parlare di cervetri, a me piacerebbe parlare di ladispoli. No, io ho fatto domanda, cioè Presidente, perché valutare oggi questo documento di sintesi che l'architetto signore giustamente ha messo agli atti, viene citato questo allegato C, che soprattutto è stato integrato perché il rapporto ambientale che abbiamo noi, se non ricordo male, aprile cioè l'anno scorso, non ricordo, quando l'abbiamo votato, è diverso, perché è stato integrato, ma non lo dico io, lo dice la dichiarazione di sintesi, quindi lo scrive l'architetto signore, che è esperta in materia. Quindi dico, perché noi non dobbiamo avere la possibilità di valutare tutti gli atti e soprattutto posso decidere io che voto il punto, cosa è necessario e cosa no? Grazie Presidente, grazie dottoressa.
Grazie consigliere Mollica, una piccola precisazione. Il documento di sintesi è un atto dovuto, poi le risponde sicuramente il segretario, è un atto dovuto che viene predisposto in base alle prescrizioni richieste dalla Regione. Questo è un elemento importante, poi ci siamo già espressi su questo punto e comunque le faccio rispondere al segretario. Prego.
Beh, consigliere Mollica, io non ho detto che non ho dichiarato che l'atto non è necessario, io non sono entrata nel merito del documento, io soltanto non ho detto neanche sostanziale. Io ho detto soltanto che dal punto di vista procedurale